Buongiorno e benvenuti carissimi amici di Visione TV al nostro consueto controcanto in diretta delle 11. Oggi è lunedì 29 aprile. Noi ci apprestiamo a leggere, a commentare, a ragionare intorno alle cose che ci raccontano i giornali più venduti, i giornali che vendono più copie. In particolare oggi ci offre e ci regala grandi soddisfazioni, ma non è una novità, perché abbiamo imparato negli anni ad apprezzare la qualità, la sagacia, la brillantezza, l'autenticità di questo giornale. Stiamo parlando naturalmente della Repubblica dei Transumani, diretta da Maurizio Sambuca Molinari, che deve avere esagerato con la Sambuca negli ultimi giorni, perché oggi devo dire che ha scritto il giornale che forse Nonna Papera avrebbe potuto scrivere così, Lupo Alberto, però è difficile che una persona in carne ed ossa possa riuscire a pubblicare una edizione come quella che sto per leggere, che davvero ci esalta per fantasia, diciamo, per complottismo, anche perché in genere questi combattono il complottismo, ma oggi invece denunciano una trama di quelle proprio pericolosissime, cioè una trama tra mondi oscuri, naturalmente collegati, no? Dai soliti, mannaggia, quando ripenso mi innervosisco, comincia male la settimana, dai soliti troll russi. Ma la volete finire? Ma vi facciamo un appello, Vladimir, se ci senti, ascoltaci, sono vicine le europee. E ci siete sempre voi, con i soliti troll, che trollano sempre, non fanno altro, dalla mattina alla sera, sei lì che li gestisci, li coaudiovi, da San Pietroburgo, lo sanno, e quelli di Repubblica non è che ti puoi nascondere, no? Dici, sai, scrivo, non mi vedono, ti vedono, perché loro hanno i droni, hanno i satelliti, hanno tutto, lo sanno che sei tu dietro quello schermo, che apri profili falsi. Ad esempio ieri su X girava un profilo Putinov, si capisce che sei tu, che scrive viva la Russia, si capisce che sei tu, non avete manco fantasia. Oppure quella pagina su Facebook, no? Che abbiamo visto, VV von Putin, quella è chiaro che sei tu, ti sgamano, la devi finire di aprire profili in continuazione, che poi mentana te li blocca e tu ne apri subito un altro, Putin 3, Putin 4, basta, basta. Leggiamo, non la finisce mai. Duello per l'Europa, parte la campagna di Fratelli d'Italia. Meloni va a Pescara e presenta la sfida come un referendum su se stessa. Sarò capolista ovunque, votatemi scrivendo Giorgia, cara Giorgia. E incalza l'assente Salvini, ci preferisce il ponte, la russa Vannacci dici sciocchezze, deboli, no, veramente la russa non l'ha detto così a Vannacci, ha detto così, volete sapere come ha detto precisamente? Dici sciocchezze, ha detto così precisamente, deboli le liste dei 5 Stelle senza big, ecco, e chi sarebbe, cioè, quali sarebbero i big dei 5 Stelle? Conte forse, quello è il big, figuratevi chi è small, cioè big, che big è. Schlein dice premier fuori dalla realtà, noi saremo in ospedale, insomma, speriamo che si riprenda presto, insomma che non sia nulla di grave, per la, magari un esaurimento nervoso, un po' un attimo così di confusione, sarà stressata pure lei per le europee. Ecco, non vi leggo l'editoriale del grande Ezio Mauro, che è anche uno storico delle religioni, perché uno dice Mauro, sì, quello lì, quel personaggio, poi così un po' oscuro, no? Non è che poi brillantissimo, però invece guardate che bel titolo che fa. La comunione pagana del leader, insomma, quindi conosce anche le tradizioni antiche, insomma, è un uomo che conosce i miti, bravo Ezio Mauro. Insomma, uno dice, poi lo sottovaluta, ma chi sei, chi è Ezio, ma come chi è Ezio Mauro? Uno che conosce anche i riti pagani, magari li faceva una volta, ora non li fa più. Andiamo avanti, cari amici, eccolo qua. È disinformazione, mannaggia la miseria, mannaggia voi, quante ne fate. State sempre lì a disinformare, mappamondi, ce ne parla Mastrolindo e dice disinformazione, Russia, Iran e Cina, ecco, non è il girone A del prossimo campionato del mondo, sono proprio le nazioni che si stanno organizzando. Ora, mentre noi parliamo, sicuramente c'è un filo nascosto, esoterico, sottile, che lega il grande complotto, che tiene insieme Russia, Cina, Iran, Lo sappiamo, ci immaginiamo noi, non abbiamo prove, però secondo noi il Congo pure sta facendo qualcosa in questo momento. Magari, non so, il Burkina Faso potrebbe essere parte del complotto e dall'altra parte, no? Magari insomma, verso l'Australia, ci potrebbe essere la Nuova Zelanda che fa finta di non capire, ma è parte del complotto. E cosa vogliono fare questi, a parte armare i soliti troll di San Pietroburgo, e quelli lo sappiamo, che dalla mattina alla sera trollano. Trollano in rete per disinformare. Cosa vogliono fare? Vogliono distruggere la democrazia occidentale. Ora dico, è così bella la democrazia italiana e europea che ce la invidiano perché sono invidiosi, no? Monti lo vorrebbero loro. Quando sanno, ad esempio, che von der Leyen ce l'abbiamo noi e non è, ad esempio, in Russia, loro escono pazzi, dicono: ma perché non ce l'abbiamo pure noi? Ma chi abbiamo noi meno degli europei che esprimono questa bella classe dirigente? Escono, e allora alla fine. Per sfogare, no? Stanze che hanno, sta frusta, vanno lì in rete e scrivono: no, viva la Russia, cose così. Andiamo avanti, eccolo qua. Ma non solo ci sono i troll russi, perché Repubblica le sa le cose, non è che, non è che spara cazzate, no? Dico, Repubblica si alza la mattina, spara una fesseria, no, perché hanno i segugi, no? Putin vuole Salvini, cioè gli tira la volata. Come coppie Bartoli, cioè parte sul mortirolo Putin, scatta alla Pantani e dietro Salvini, no, cerca di stare in scia e cerca il momento opportuno, no, per vincere la tappa. Quindi c'è un accordo tacito, no, tra i due. Cioè Putin tira la volata a Salvini, però a Repubblica non gliela fate, perché loro lo sanno, loro capiscono. Loro le trame le intravedono, non sono complottisti, loro sono realisti, i complottisti sono i Novax. La lente degli ispettori del Dipartimento del Tesoro sull'informazione pilotata da Mosca si concentra sull'Italia. Ecco, pare che proprio direttamente l'ispettore Zenigata pare che abbia seguito la vicenda. Lancia un fiume di critiche all'atlantismo di Meloni, ecco, ci parla di questo caso gravissimo per la sicurezza nazionale, l'ottimo Paolo Mastrolinto. Sono almeno una decina i siti legati ai servizi segreti russi che il Dipartimento al Tesoro americano ha sanzionato perché pubblicano disinformazione e da tempo stanno prendendo di mira il governo italiano e la Premier Meloni. Ecco, allora, se il criterio è chi critica Meloni lo fa perché è dei servizi russi, allora uno degli strumenti principali della disinformazione russa è la Repubblica, no? Che ogni giorno scrive qualcosa, anche cose strampalate. Forse perché si sentono traditi da lei, che ha mantenuto stretta l'alleanza con gli Stati Uniti, invece di seguire la deriva sovranista e antioccidentale che magari Mosca si sarebbe aspettata da una coalizione con Salvini, elogiato dagli stessi siti. Ma Salvini è un iperatlantista. Salvini è un uomo che guida un partito che era già dentro il governo Draghi. Salvini è un servo dei neocon. Salvini è uno che fiancheggia il genocidio di Bibi Netanyahu contro il popolo palestinese. Ma per quale motivo vi dovete sforzare ogni giorno di elogiare Salvini facendo finta che sia un uomo razionale, non servile, non piegato nei confronti della NATO, ma pronto a combattere per un mondo multipolare quando tutti sanno che è un servo dei poteri forti? Ah, mamma mia. Come ha rivelato ieri Repubblica, un rapporto della direzione del servizio di polizia postale e delle comunicazioni ha lanciato l'allarme, perché la disinformazione sta sfruttando l'attacco lanciato da Hamas allo scopo di demolire l'immagine dell'Ucraina, accusandola di fornire le armi usate a Gaza. All'opera ci sono noti propagandisti russi come Kocs, Lisitsin, Ostanko, Gagin, ecco, questi sono, poi in panchina ci sono altri, Zavarov, ad esempio, Alenikov, che sono stati pure nella Juve, appena sul finire degli anni Ottanta. Dietro di loro, chi c'è, chi si nasconde dietro di loro? C'è di più, ecco, c'è di più. Secondo questa Alliance for Securing Democracy del German Marshall Fund, il falso collegamento tra Kiev e la crisi provocata da Hamas è stato fatto già 265 volte da gruppi politici e istituzioni russe. Ne hanno parlato in arabo, tedesco, spagnolo, persino in lingue balcaniche. Poi ne ha parlato Sputnik, poi addirittura in idiomi cinesi, insomma, cose davvero inconsueto. Anche in Italia la rappresentanza di Roma, i consolati di Milano e Genova hanno contribuito a questa operazione di disinformazione amplificando i messaggi del ministro degli esteri di Mosca. Ma se parla il ministro degli esteri di Mosca non lo dovete rilanciare, non lo deve stare zitto, perché parla? Parla così per dare fiato alla bocca, è disinformazione. Anzi, se il ministro degli esteri di Mosca parla, voi dovete dire che è muto. Ma ha già parlato, non ho sentito. Questa è l'informazione corretta, no? Lineare. Perché lui dice, non è vero, che anche se ha parlato, voi dovete dire, non ho sentito, non lo so, devo comprare amplifon, vi inventate una cosa. Perché se no è disinformazione, dice, quello ha parlato davvero. E voi dite quello che dice, siamo pazzi. Non è una novità, parla sempre questo, no? Sta mania di parlare. Parla russo, tra l'altro. Anche una cosa che genera sospetti. Perché il ministro degli esteri russo parla russo? Con tante lingue che ci sono al mondo, perché deve parlare proprio? Lo fa perché sicuramente è in collegamento con i troll russi, no? Vedete che tutto torna. E uno dice, ma il ministro degli esteri parla russo. Prova, eccolo qua, è la prova, è il troll russo, chiarissimo. Andando a guardare cosa contengono questi siti, accusati da Washington di essere strumenti di disinformazione in mano all'intelligence russa, sì, c'è un grande interesse per l'Italia. Ad esempio, l'11 marzo, South Front ha dedicato un articolo a Roma per le critiche alla volontà di Francia e Polonia di mandare soldati in Ucraina. Ma perché dovete criticare questa scelta? No, perché siete troll russi. Perché chi è che non vuole la guerra nucleare con la Russia? No? Bei soldati polacchi, francesi, in forma, giovani, ben addestrati, che vanno a Odessa per fare la guerra contro la Russia. Chi dice che non vuole, sicuramente è un troll, perché tutti lo vogliamo, tutti quanti vogliamo la guerra nucleare. Io non vedo l'ora, ad esempio. Cioè io tutti i giorni dico, ma come sarebbe bella questa vita noiosa, questa vita piatta, non succede mai niente. Come sarebbe bello ora, mentre siamo nelle nostre città, sentire, non so, un bel allarme antiaereo e sapere che sta per cadere sulle nostre teste una bomba nucleare. La vita prenderebbe finalmente un altro colore, usciremmo da questa apatia, non saremmo costretti a prendere ansiolitici perché ci verrebbe un po' d'adrenalina, il desiderio di vincere, di nascondersi in un bel bunker antiatomico. Magari morire dilaniati da una bella bomba, una morte eroica, no? Dici, sai, muoio davanti al divano bevendo Coca-Cola, è un'altra cosa. Quindi è chiaro che chi non vuole morire dentro la guerra atomica lo fa perché è pagato dai russi, cioè mi pare evidente, solo uno in malafede non lo capisce. Quindi andiamo avanti, perché è tutto intelligente questo articolo. Il 23 ottobre, ad esempio, del 2023, aveva accusato sempre questo sito, aveva accusato il nostro paese di tradire la Palestina e la propria tradizione pro-araba. Cioè, ma come si fa a dire? Perché non fate un bell'articolo? Netanyahu li deve ammazzare tutti. Quella non è disinformazione, perché siete troll dentro. Cioè, se vi fanno una radiografia, proprio nel cuore, vi viene la T di troll. Siete proprio troll, non cambierete mai, siete trollissimi. Se questi troll che non hanno proprio, non hanno ritegno, no? Dicono pure che il nostro paese fiancheggia il genocidio di Netanyahu, ma perché non dite che siete contenti? Cioè, sono tanti, sono tutti lì, ma perché devono stare tutti là questi palestinesi, no? Non possono fare come diceva il ministro degli esteri israeliano Katz, no? Che è già il nome, di tutto rispetto, una bella isola artificiale, e se ne vanno lì, li mettiamo lì con una paperella galleggiante, con un gommone, li tieni lì, insomma, pigliano il sole, gli dai un po' di crema solare, anche se quelli non si bruciano. Ma per quale motivo dire no? Non bisogna ucciderli tutti. Sbagliato, perché siete troll. Perché se non eravate troll, scrivevate un bell'articolo dicendo che ora è le 11:15. Quanti ne ha ammazzati oggi Netanyahu? Solo 7. Pochi. No? Una persona seria, no? Che non è troll, dice così. Invece voi no. Siccome siete troll, scrivete che non volete lo sterminio. Il 20 ottobre 2022, sempre questo sito proprio di troll aveva riportato con grande enfasi le dichiarazioni di Berlusconi critiche sull'Ucraina. Ma cioè, ma se Berlusconi fa una critica sull'Ucraina, no? Voi non potete fischiettarci così in aria. Fate finta di non sapere. Che ve ne frega a voi se parla? Lo sentite, no? Non perché riportate quello che dice un... No, perché siete troll. Ecco, altrimenti uno poteva pure benissimo fare finta che non sente quello che dice Berlusconi. Sempre questo South Front aveva avvertito: non c'è un'ombra russa sull'Italia. Con Meloni, Roma si conferma il più fedele alleato di Washington. Ecco, quindi non lo dovete dire, anche se è vero, ma che vi importa di dirlo? Non potete stare zitti come tutti gli altri e fare finta di niente. C'è sta mania di dire cose, tra l'altro, vere, perché poi Poi mettetevi pure nei panni di questi giornalisti di Repubblica, no? Leggono una cosa vera e possono pensare che voi volete, come dire, provocarli, no? O ancora peggio, dare una lezione di deontologia a questi che scrivono sempre cose false, no? Quindi date fastidio, perché se nessuno scrive una cosa vera, chi scrive il falso si sente come gli altri. Ma se voi avete sta mania di dire, ah, parla il ministro degli esteri russi, e lo dite, dà fastidio. Berlusconi critica la guerra in Ucraina, e lo dite, dà fastidio. Non potete stare zitti, oppure mentire, come fanno questi. Cioè ci vuole tanto a mentire come fanno questi. Non vi potete fare una scuola per mentire come Mastro Lindo, come Repubblica. Sta mania di dire notizie vere, ve la dovete togliere. Mamma, non sappiamo come ve lo dobbiamo dire. Ancora questa storia. Solo Salvini è bravo. Solo Salvini ha preso una posizione diversa sulla Russia, chiedendo l'abolizione delle sanzioni. Ecco, lo stesso Salvini che fiancheggia Netanyahu e fa parte di un governo, prima con Draghi, ora con Meloni, che arma l'Ucraina più non posso. Ecco, questo per dire come sono coerenti. Nel 2019, sempre questo sito aveva difeso gli incontri di Savoini al Metropol come ordinari contatti di business, smentendo l'ipotesi di corruzione. Ora, si dà il caso che l'ipotesi di corruzione, oltre il sito che non conosco, l'ha smentita la procura, visto che Savoini non è stato neanche rinviato a giudizio. Ora, io non sono l'avvocato difensore di Savoini, però se non l'hanno neanche rinviato a giudizio, evidentemente non c'erano gli elementi, neanche per processarlo, non per condannarlo. L'hai capito, Mastro Lindo? Allo stesso modo, un altro sito, il 16 giugno, ha rimproverato a Meloni gli accordi con la Tunisia. Ecco, non si deve fare. Per quale motivo tutti i siti legati all'intelligence russa che fanno disinformazione applaudono Salvini? Ai ai ai. Ecco, lo sapete che cosa mi è venuto in mente, no? Che magari voi cosa state facendo? State cercando di accreditare presso un pubblico, come dire, un po' infantile, Salvini come un presunto oppositore interno, no? Rispetto all'atlantismo di Meloni, quando tutti sanno, anche le pietre, che Salvini è un servo totale, prima di Draghi e adesso dei poteri che dominano la guerra in Ucraina e fiancheggia Salvini il genocidio di Netanyahu in Medio Oriente. Perché fate questo? Perché in questo modo i voti degli ingenui che credono alle stupidaggini che voi scrivete finiscono a Salvini, i voti di chi non vuole la guerra, e poi Salvini usa quei voti, no, per portarli dentro un governo che invece continua a mandare le armi. Che dite? Che dite? Avete capito com'è il giochino? È furba la Repubblica. Ecco qui, oggi però è un giorno bello. Oggi è un giorno di gioia. Di gioia perché dopo anni rivediamo una firma che ci fa battere il cuore. Quando da ragazzo uno vedeva la ragazza che gli fa battere il cuore. No, noi quando leggiamo questo nome, proprio alla Ungaretti, mi illumino d'immenso. L'esercito non dei selfie ma dei troll, anche qua la rete globale della disinformazione combatti in Europa e arruola pure la Cina e l'Iran, ce ne parla l'immarcescibile, l'indefinito, l'intramontabile Alberto D'Argenio che come sempre, per sempre combatte le fake news, la guerriglia della disinformazione. Parte a causa di Medvedev, che non è il tennista, ma il politico russo. Da allora la galassia dei canali alternativi si è mobilitata per riorientare l'opinione pubblica. Ecco, quindi, se non ci fosse South Front, no, o altri siti semisconosciuti, gli italiani la vorrebbero di più la guerra, siccome purtroppo c'è il sito falso Vladimir for Putin, che scrive a favore della Russia, allora proprio quello lì è quel canale lì che riorienta tutta la pubblica opinione, perché Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, la 7, la 8, la 9, la 100, la 15, il Corriere, la Repubblica, la Stampa, tutti i giornali, tutti i media, tutti i canali di informazione a favore della guerra e a favore di Netanyahu non orientano. Ma se poi qualcuno maliziosamente, furbescamente, di notte si apre il profilo vi puntato Putinienko, quello lì orienta, perché la legge, la gente lo guarda, si incuriosisce che è Putin, ma non è che sarà lui, e lo guarda con curiosità, lo legge e poi si convince che è vero. Però c'è Alberto D'Argenio che, pam, riesce a frustare, diciamo, queste manovre. Il 3 febbraio, poi è uno pure che si scrive le date, non è che dice, sai, non è che non si ricorda neanche che ha mangiato stamattina, lui lo sa che ha mangiato stamattina, D'Argenio. Il 3 febbraio 2024, in uno dei suoi apocalittici post contro l'Occidente, l'ex presidente russo Medvedev ha inserito un messaggio che ha avuto immediate conseguenze. Dice: il nostro compito, ha scritto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza del Cremlino, è aiutare in ogni modo, apertamente o segretamente, i politici e i partiti antisistema a ottenere buoni risultati alle elezioni in modo da indebolire l'Europa. Quel giorno, raccontano gli esperti in disinformazia, è iniziata la campagna elettorale del Cremlino, non più scatenata dalla sola Russia, ma anche da Cina, è novità assoluta, e questa è proprio una novità delle ultime ore, proprio negli ultimi 10 minuti nel circuito della disinformazia organizzata è arrivato pure l'Iran, è arrivato più tardi perché se la pigliano comoda, sono più flemmatici, però sono arrivati. I meccanismi di propaganda di Russia, Cina, Iran, ecco, li spiega un'esperta di quelle proprio che quando parla bisogna mettersi in religioso silenzio, magari pure col capochino così, perché così ti arriva una benedizione. Pina Fantozzi, del PD, vicepresidente dell'Europarlamento, con delega all'informazione, lei studia la guerra ibrida contro la democrazia liberale. Ecco, insomma, quindi Pina Fantozzi, poi la domenica fa una riunione col genero, con Bongo, con Mariangela, e si dividono i compiti, cioè Pina studia la Russia, Bongo studia l'Iran, e Mariangela studia quello che fanno i cinesi. Quindi poi tutti e tre il giorno fanno così, la sera a tavola mischiano le informazioni e viene fuori il quadro d'insieme. Va bene, quindi ci sono purtroppo su Telegram, anche su WhatsApp, ci sono i filorussi. In Italia, ecco, poi fanno nomi a caso, in Italia c'è l'antidiplomatico che è filorusso. Poi c'è la guerriglia informativa, cioè non è che la guerriglia informativa dice pigli, lanci penne, no? Lanci matite negli occhi della gente, non è quella la guerriglia informativa. La guerriglia informativa è quando scrivi cose che non piacciono a Repubblica. Ecco, ci sono una serie di voci gestite dall'intimo di Putin, è proprio intimo, Medvedchuk, che fortunatamente i servizi ciechi le hanno, ecco, anche se sono ciechi, alla fine queste cose le vedono, cioè sembrano ciechi, fanno finta di essere ciechi, no? Per prendere la pensione di invalidità, poi invece vedono benissimo. Le tattiche sono operazioni aperte, le tattiche sono diverse. Allora, ci sono gli account di Facebook, questo ve l'abbiamo detto, cioè von Putin è lui, è il troll russo. Poi vanno persino su Instagram, vanno su X, fanno i balletti su TikTok, vedete qua, no? Ad esempio, se voi vedete, c'è uno che magari a forma di matrioska, vestito da gli abiti tradizionali russi, no? E fanno balletti strani che voi non capite, sono loro, sono per attirare l'attenzione sulla cultura russa, fanno questi balletti su TikTok, magari li fa qualcuno del giro di Putin, però non proprio lui va solo su Facebook. E poi ci sono i social alternativi. Ci sono i bombing, ma noi questo non entriamo nel merito, e ci sono centinaia di siti innervati dalla propaganda del Cremlino nelle principali lingue europee, con notizie dedicate al pubblico di ogni nazione. Cioè, guardate come sono proprio maliziosi. Cioè, loro hanno l'intelligenza di capire che se parlano al pubblico italiano devono scrivere in italiano. Cioè, guardate dove arriva la loro malizia. Se parlano in Spagna, invece, scrivono in spagnolo. Cioè, proprio... Non ci credete? Devono parlare al pubblico tedesco? Sapete in che lingua scrivono? Non ci crederete, in tedesco. Ma sono cose proprio che nessuno, chi potrebbe immaginare? Solo una mente proprio diabolica può fare queste cose. Ecco, poi ci sono le versioni civetta, ecco il famoso giorno della civetta, come diceva Sciascia. L'ambiente digitale, ecco, l'ambiente è un po' così, l'ambiente digitale, non lo frequentate. È formato sempre da estrema destra, poi ci sono i Novax. Li mischiano sempre, 4-5 Novax li frullano, no? Perché c'è il minestrone filorusso. Allora, come si fa l'insalata russa? Allora si mette un po' d'estrema destra, dici tu sei Novax, vieni, 4-5 Novax e li girano, no? E poi i complottisti, cioè quelli che dicono, ad esempio, vedono il complotto dappertutto, ad esempio vedono Russia, Iran, Congo, no? Coalizzati contro la destra, e quelli sono i complottisti. E sono tutti convertiti al putinismo, infatti fanno il rito la sera, no? C'è un rito che fanno, si devono giurare, c'è una cosa, una specie di gigantografia di Putin, poi si tagliano, no, col sangue, la fanno con la foto di Putin e la giurano aderenza per sempre alle ragioni dello zar. Ecco, poi ci sono una serie di scatole cinesi, ecco, che non so se proprio le fa Xi Jinping in persona, che amplificano i loro messaggi. E ci sono proprio attori come Saker Italia, che forse questi fanno torto, Sa Defensa, Laura Ru, L'età dell'oro, la verità occultata, consenso disinformato, e poi alcuni di questi non ho mai sentiti, poi gli sparano a caso bioblu così, pure bioblu così ti impari, bioblu, messa ora, caro troll che non sei altro, un potente collettore di narrative che ha un impatto sull'opinione pubblica molto superiore al numero degli iscritti dei loro canali, hai capito cosa fanno? E poi ci sono i doppelganger, allora io sui gusti di ognuno non voglio entrare, se uno vuole fare il doppelganger saranno pure fatti suoi, no? Non dovete essere pruriginosi, se fanno doppelganger sarà una cosa come un'altra, non sono fatti privati. Ah, che fanno clonano i più bei media europei, a partire dalla Repubblica. Quindi è così bella la Repubblica che c'è chi li copia, perché ci vorrei essere io Molinari, non ci riescono e lo copiano. La loro forza è di non essere sempre illegali. Ecco, quindi sono un po' e un po', no? Tipo la mattina sono più illegali, perché si svegliano nervosi, allora scrivono cose illegali. Il pomeriggio però sono più rilassati e scrivono cose così, tra il legale e l'illegale. Ecco, non dicono cose proprio false, no? E i messaggi di fondo sono questi, che la verità è censurata dal mainstream. Ma perché? Perché dite così? Ma come vi permettete? Non è vero che l'Ucraina ha vinto la guerra, come diceva Repubblica. Ma non è vero che Netanyahu è un sant'uomo, è un santo, odora di santità, che sta facendo un'operazione proprio di liberazione dal male, per quanto è bravo. Non è vero che l'Europa vive un momento di crescita economica grazie alle politiche di austerità. Non è vero che siamo in crisi, che abbiamo una democrazia bellissima, stupenda. Non è vero. Perché dovete mentire? Perché dovete dire che i media mentono? Quando in realtà Repubblica è di John Elkann, che ha interessi nel mondo della vendita delle armi, ma non lo dovete dire perché siete troll. Non dovete dirle questo, perché sennò fate il gioco dei complottisti, lo capite questo? Mamma mia, a differenza delle europee, la Russia non agisce, del 2019, ora la Russia non agisce da sola. Ora c'è anche Teheran che lavora per la disinformazione, c'è un salto di qualità purtroppo. La terza forza della triade della disinformazia è la Cina, che più che puntare su operazioni di influenza si è specializzata nel demolire singoli candidati con narrative mirate. Cioè non gli piace uno, no? Dicono cose cattive in segreto, però nello stile cinese, proprio con un fare quieto, pacato, no? quasi come dire, sottile, no? Allora, però lo demoliscono sul piano proprio silenzioso i cinesi. Va bene ragazzi, la situazione è questa. Per l'intelligence c'è un'operazione cinese molto grave contro le interferenze straniere, la difesa dei diritti umani. Come cassa di risonanza web ci sono profili simili a quelli italiani, cioè sempre i Novax, i complottisti, l'estrema destra e i rossobluni. Ecco, purtroppo però c'è la grande risposta delle istituzioni liberali in difesa della democrazia, ci sono i servizi segreti esterni, c'è il governo, c'è il G7, Bruxelles paga anche i fact checker, ecco insomma le mamme dei fact checker fanno un lavoro antichissimo, rispettabilissimo, associazioni e università contro la disinformazione, insomma la partita è in corso e da essa dipende il futuro dell'Unione e della democrazia in Europa. Ecco, ci siamo dilungati un po' stamattina a leggere questi due meravigliosi articoli perché anche noi siamo preoccupati. Ecco, scrivere questi articoli, non so se uno sobrio può scrivere un articolo così. Io, come dire, non so, magari un esame del sangue glielo farei, due, l'antidoping glielo farei, hanno scritto Steve, però se Molinari li ha pubblicati, evidentemente pure lui, la domenica, insomma, più allegro, in famiglia, si lascia andare e scrive, fa scrivere, insomma, liberamente, proprio a dimostrazione che è liberale, anche articoli come questo. Va bene, lasciamo la Repubblica e andiamo a leggere il Corriere della Sera di Lucky Luciano Fontana. Meloni si candida, votate Giorgia, l'invito a scrivere sulla scheda soltanto il nome, Salvini blinda Vannacci, domani saranno insieme sul palco. La premier è capolista all'Europea in tutte le circoscrizioni, Schlein dice che ormai è fuori dalla realtà. Prima di leggervi questo obbrobrio di articolo scritto da Mario Monti, che ancora ha il coraggio di scrivere editoriali, cioè dopo tutti i disastri che ha combinato, ancora ha il coraggio di spiegare agli altri quello che lui non ha saputo fare quando ne ha avuto la possibilità. Parliamo della questione russa perché, secondo Marta Serafini, Putin vuole fare sua Casibiar. Kiev dice la situazione è peggiorata, la città sul fronte est è strategica, il capo dell'esercito ucraino Sirsky ammette i successi russi. Allora, anche Sirsky è un troll russo, perché se non fosse un troll russo dovrebbe dire che invece l'Ucraina ha vinto la guerra, ma magari anche lui, no? Condizionato dalla disinformazia, non dice quello che i giornalisti italiani vorrebbero sentirsi dire. Perché non dite che avete vinto lo stesso, anche se perdete? Bakhmut, Avdiivka, i nomi delle sconfitte ucraine sono ancora freschi nelle memorie. Anche questa è disinformazione. Non è che anche Marta Serafini è stata avvicinata dai troll russi. Come ti permetti tu di dire che l'Ucraina ha perso a Bakhmut, ha perso ad Avdiivka? Tu devi dire che ha vinto. Non devi disinformare per la gioia di cinesi, iraniani, del Congo e della Russia. Che modo è di dire? Devi dire che hanno vinto lo stesso. Se no, quelli dei servizi segreti americani ti mettono nella lista, hai capito Marta? Domani vogliamo leggere in prima pagina, te lo diciamo già d'ora, se no verranno segnalate queste disinformazioni che tu fai, queste notizie false, che dici che i russi hanno preso Bakhmut ad Avdiivka. Non lo devi dire, anche se è vero, altrimenti finisci nella scheda. Verrai segnalata. E allora domani vogliamo leggere sul Corriere della Sera un articolo tuo a tutta pagina: Zelensky ha vinto, e vedi di farlo, perché altrimenti anche tu sei parte del network che mente. Sono state battaglie sanguinose, costate migliaia di vite umane. Non è vero, anche qua continua a mentire. Anche se i russi avanzano, muoiono solo loro. Sono 500 miliardi di morti russi, 3-4 ucraini, uno morto tra l'altro che è caduto mentre guidava il carro armato. Quindi, ora nel mirino di Putin c'è Casibiar, strategico, importante, con le sue casette colorate. Ecco, per quello le vuole Putin, perché Putin ama i colori, no? Se fossero state grigie non l'avrebbe attaccato. Siccome c'è queste casette colorate, che lui ha sta mania, no? Gli piacciono le casette colorate, c'ha i nani da giardino fuori casa, al Cremlino, lo sanno tutti, no? Allora lui la vuole, perché lì è pieno di casette colorate. Ecco, vedete pure, c'è il profumo in primavera, c'è la neve alta d'inverno, che lui c'è lo slittino Vladimir, quindi si lancia da là sopra dal quinto piano e si diverte a Casibiar, si rilassa dopo giornate tese e piega i rami degli alberi. Ecco, vedete com'è poetica, quindi per questo la vuole Marta Serafini. Quindi, ironia della sorte, Casibiar significa acqua tranquilla, ecco, ma tanto tranquilla non è. Poi ci fa tutta la storia di questa cittadina. Putin la vuole per forza, perché la deve portare come trofeo per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, che si festeggia in Russia il 9 di maggio. Quindi per quella data ha detto portatemela, perché io qualcosa non è che posso arrivare così. Sono stata invitata a una festa, arrivo a mani nude, senza due pasticcini, senza una bottiglia di spumante. Portate almeno Casibiar, se no la festa non si può fare. La situazione per le truppe dell'Ucraina è peggiorata, continua a disinformare Marta Serafini, mentre le forze armate russe stanno ottenendo successi in varie zone. Non lo devi dire, ma ancora, ma tu lo sai che se continui così finisci nella lista dei servizi segreti, quella che ha letto prima Repubblica. Ma davvero vuoi essere schedata per dire cose che non bisogna dire? Non puoi fare, se proprio non vuoi dire che ha vinto Zelensky, non puoi stare, per forza devi parlare, non puoi ragionare, non puoi pensare. Marta, sta mania di dire cose, tra l'altro vere, è gravissima. Lo ha ammesso ieri il capo dell'esercito Sirsky, spiegando, e tu devi dire no, non lo ha detto, era l'intelligenza artificiale, ad esempio. Anche se lui è vero, tu dici no, sono i russi che attraverso un programma di intelligenza artificiale hanno fatto finta che qualcuno che somiglia a Sirsky, costruito però dai troll russi, dicesse che la Russia sta vincendo. Ma non lo puoi dire così, ma che ci vuole? Una roba da matti. Io mi indigno quando vedo uno che scrive sul Corriere, su Repubblica, una cosa mezza vera, mi indigno, perché non c'è più mondo. Certi argini non vanno superati, non dovete dire neanche una parte di verità, la dovete finire, disorientate la gente, non vi rendete conto della gravità di quello che fate. Lo capite che può morire l'Europa se voi dite una cosa vera che però piace a Russia, Cina, Iran? La dovete finire. Speriamo che abbia capito Marta, che non va bene. 3,5 l'articolo di Marta oggi. Vediamo domani se non scrivi che ha vinto Zelensky. Andiamo avanti, va. Anche qua. Io non so, oggi al Corriere sono impazziti. DF, che è? Decreto fiscale, chi è DF? Davide Frattini, forse. Davide Frattini. Due ultimatum a Netanyahu. Il premier teme il mandato d'arresto dell'AIA. Minacce da Gantz. Gantz me lo ricordo, io giocavo nel Milan, forse pure nell'Inter. E da destra. Hamas dice prima ok alla proposta di tregua. Ora, perché devi dire che l'AIA manda il mandato d'arresto internazionale a Netanyahu per crimini di guerra? Quando vi eravate tutti messi d'accordo per dire che solo a Putin lo dovevate arrestare perché si rubava i bambini e nella cantina c'ha 7-8 bambini posati lì come il mostro lì delle favole che si tiene i bambini? Perché ora lo dici pure di Netanyahu? Non devi dire invece, te lo ripeto, perché poi secondo me il fine settimana o andate in giro, o andate nei pub, dormite poco e la mattina non siete luci. Ve lo ripeto io, Frattini, fai attenzione. Devi scrivere, Netanyahu sta rispondendo all'aggressione del 7 ottobre, stanno facendo, scrivi, segnatelo che poi ti dimentichi, Netanyahu sta facendo di tutto per limitare le morti civili attraverso un'operazione chirurgica contro solo gli esponenti terribili fondamentalisti di Hamas, con il massimo rispetto delle leggi internazionali. Perché non scrivi questo? Te l'abbiamo detto 100 volte qual è la pappardella che devi scrivere. Come ti permetti di scrivere che Netanyahu gli mandano il mandato d'arresto? Non sanno più, non so più che dire io, non so più. Dove finiremo se questi scrivono, cominciano a scrivere cose in parte vere? Cioè se il mainstream comincia a scrivere pure poco poco una parte di vera, poi la gente lo capisce. Seppure dite 100 menzogne, poi dite una volta la verità, magari la gente quella volta sola se ne accorge e poi capisce che avete mentito sempre prima. Ti rendi conto di quello che combini? Non siete irresponsabili. La svolta a Rafah passa per Riyadh, dove Abu Mazen, il presidente palestinese, avverte che gli israeliani sono pronti a invadere gli ultimi chilometri quadrati della striscia verso il confine con l'Egitto. Ora, se sei una persona seria, dici, no, anche se lì ci sono 1,5 milioni di poveri spollati, dici, lo devono fare per forza perché lì si nascondono i pericolosi terroristi di Hamas, no? Non è che devi dire che è uno sterminio di povera gente, no? Perché sennò la gente si indigna, la pubblica opinione, quindi devi mentire, come fai se no? Non so, mi infastidisco. All'interno del Consiglio di guerra sarebbe il premier Netanyahu quello che si oppone all'intesa con i fondamentalisti, mentre il capo della destra del governo di Netanyahu vuole la vittoria totale. E poi ci sono gli americani che sono sempre bravi, che vogliono portare la pace. Il premier israeliano teme, questa è la notizia più grave, nei prossimi giorni che la Corte Penale Internazionale emette mandati di arresto contro di lui e contro gli altri vertici dello Stato per crimini di guerra. Ma che avranno ammazzato mai? Ma che avranno ammazzato 100.000 civili, donne, bambini, massacrati, squartati, dilaniati con le bombe? E insomma, se ci pensate, uno dice sì, sono tanti. No, va bene. Però se li paragonate al fatto che sono 8 miliardi, cioè l'umanità è 7-8 miliardi, tutta, no? E togliete 100.000, quanto resta? 7 miliardi, 990 milioni, cioè quasi non si nota, no? Per questo è sbagliato dire che è una cosa così grave. Dice, sai, Netanyahu ha ammazzato 4 miliardi. Allora dice, vabbè, sai, eravamo 8, ora siamo 4, è tanto, no? Ma ne ammazza 100.000, 200.000, nell'economia complessiva, no? Non potete usare questo argomento, non sareste capaci di usarlo. L'agitazione, è agitato Netanyahu. Dice che non si piegherà neanche ai giudici, nonostante dall'AIA non siano ancora emerse notizie su una possibile decisione. In un documento interno al Dipartimento di Stato, alcuni diplomatici avvertono Blinken che Israele potrebbe aver violato leggi internazionali mentre usa gli armamenti forniti dagli Stati Uniti. Non è vero, non è vero. Non è possibile questo che dite. Chi può sospettare che Israele stia violando leggi? Che stanno facendo di male? Stanno sparando sulla gente in fila per chiedere un po' di farina? Ammazzano così a caso chi passa, bombardano gli ospedali, uccidono in maniera indiscriminata la gente, colpendo campi profughi, bombardandoli dal cielo senza pietà dalla mattina alla sera. Hanno ammazzato 20.000 bambini, però magari uno di quelli, poi da grande, no? Uno su 20.000 si iscriveva ad Hamas, capite? Quindi non lo fanno perché sono cattivi. Ecco, ci sono due chiavi di lettura. Gli antisemiti dicono che hanno ammazzato 20.000 bambini perché sono cattivi, ma in realtà sono antisemiti. Se invece fossero coerenti, no, direbbero che sono lungimiranti, perché dice l'ammazzo, è vero che oggi è bambino, no? Però è normale che domani diventa grande, quindi cioè, è bambino oggi, però è adulto in potenza, quindi si potrebbe anche considerare in maniera prospettica già adulto, no? Andiamo avanti. Andiamo con il Corriere della Sera. Ecco, Monti continua a spiegare. Cioè, dopo tutti i danni che ha fatto, non ve lo leggo che fa schifo questo articolo, però dopo tutti i danni che ha fatto, questo parla ancora, dice l'Europa ha prevenuto, siamo noi ad assumere comportamenti sciatti e controproducenti, l'Italia che si sogna senza limiti. Allora, l'unica cosa sciatta che c'è in questo paese è che ancora uno come te, che ha fatto danni da morire al nostro paese, che ha distrutto la domanda interna, che ha aumentato il debito pubblico, che ha fatto sprofondare il paese nella povertà e nella disperazione per niente, solo per realizzare in Italia gli ordini che arrivavano dall'Europa a guida tedesca, la cosa sciatta e intollerabile è che ancora ti fanno scrivere e parlare. Andiamo avanti. Chiudiamo con il Fatto Quotidiano. Scrivete solo Giorgia per farvi fregare meglio, dice Travaglio. Candidatura truffa, dice non andrà in UE come Schlein, Tajani, ora pure Calenda. Ecco, dice solo che è una candidatura di bandiera. Anche il Fatto Quotidiano ci parla della possibile incriminazione all'AIA di Bibi Netanyahu, dice ministro divisi a rischi di incriminazione dall'AIA verso i raid a Rafah, il governo Netanyahu diviso, lui sotto attacco degli alleati, sarebbe prossimo un mandato di arresto internazionale e chiede aiuto agli USA. Ma tutti sanno che i giudici sono moralmente corrotti e rispondono al potere politico, per cui loro devono tutelare le ragioni della forza, non del diritto. Qui è difficile pensare che istituzioni palesemente corrotte alla fine facciano una cosa in nome della giustizia. Ecco, questo ci sembra molto difficile da pensare. Ecco, si parla dell'invasione a Rafah, di questa operazione drammatica che sta pianificando l'esercito israeliano. A Tel Aviv, dice, aumenta la preoccupazione che la Corte Penale Internazionale possa emettere mandati di arresto nei confronti di funzionari israeliani e del primo ministro Netanyahu, che per evitarlo starebbe facendo pressioni nei confronti di Washington. Ecco, questa è dimostrazione che i giudici li comanda la politica, cioè lo sanno pure loro che è una farsa, no? Che è una scelta politica che anziché assumere direttamente, no? Delegano ai giudici, dice guarda, arrestalo tu, però non dire che te l'ho detto io di arrestarlo, sennò sembra che c'è un conflitto tra politica e giustizia, mentre noi che siamo la democrazia liberale dobbiamo fare credere ai gonzi che giustizia e politica siano mondi separati. E difatti, dice, i provvedimenti della Corte dell'AIA non preoccupano solo Bibi, ma l'intera classe dirigente dello Stato ebraico, preoccupano il ministro degli esteri Katz, ecco che, ecco, pare che insomma, Katz sia uno di quelli più tesi in questo momento, che ha avvertito le ambasciate israeliane in tutto il mondo di prepararsi a un'ondata antisemita nel caso in cui venissero emessi i mandati di arresto. Dice, per discutere di un potenziale accordo per il rilascio degli ostaggi nella striscia, dei mandati di arresto da parte della Corte Penale Internazionale e dei preparativi per un'incursione a Rafah, il presidente americano Biden e il premier Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico nella serata di ieri. Ecco, insomma, chissà cosa ha capito Biden. Va bene, cari amici, grazie per aver seguito anche oggi il nostro controcanto. Il controcanto domani non ci sarà perché io sono in partenza per Roma, dove mi vedrò più tardi insieme all'amico Marco Rizzo per fare il punto rispetto alla situazione della raccolta firme che ha visto i nostri dirigenti, militanti, impegnati in maniera eroica e meravigliosa negli ultime settimane, negli ultimi mesi per tentare di raggiungere l'obiettivo di oltre 75.000 firme in tutta Italia per consentirci di partecipare alle elezioni europee, uno sforzo davvero meraviglioso. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato in questa impresa difficilissima. Oggi e domani faremo il punto a Roma, ma in ogni caso io mi sento di dirvi che abbiamo contribuito in maniera effettiva a tenere alta in questo paese la bandiera della democrazia e della partecipazione dal basso. Grazie davvero di cuore ad ognuno di voi. Vi ringrazio, vi saluto, vi ricordo che Visione TV è solo grazie al vostro libero sostegno, potete aiutarci con bonifico, con PayPal, pur abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it. Sta per uscire l'ultimo numero di Visione, un altro sguardo sul mondo, sarà un numero davvero importantissimo, tanto vi segnalo l'ultimo che è ancora disponibile, si chiama Contro Natura, lo trovate sul nostro sito visioneeditore.it, non dimenticatevi di abbonarvi e magari regalate a un amico o un parente l'abbonamento al nostro mensile. Grazie ancora a tutti voi, una buona giornata.